leggiamo i versetti da 29 a 34. Il giorno dopo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie il peccato del mondo. Ecco colui del quale io dissi: dopo di me viene un uomo che mi è passato avanti, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare con acqua perché egli fosse fatto conoscere a Israele. Giovanni rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva detto: l'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. E io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio. L'Evangelista inizia il brano con una indicazione di tempo, il giorno dopo, e Giovanni ripeterà questa indicazione per ben 4 volte, il giorno dopo, il giorno dopo. Si vede che a Giovanni l'Evangelista preme qualche cosa con questa ripetizione. Gli preme farci vedere come il tempo di Gesù è inserito dentro al disegno di Dio dei 7 giorni. È Lui che compie il tempo, è Lui che riempie il tempo dell'opera di Dio, del lavoro di Dio, della creazione di Dio. È Gesù colui che può riempire e che riempie di fatto tutto il tempo e tutta la storia. Ora questo può anche per noi essere un invito a vedere un po' tutti i giorni della nostra vita, tutti i giorni del mese, tutti i giorni della settimana, giorni in cui Gesù si fa presente e opera. Giovanni vede Gesù che viene verso di lui. È bello vedere come questo verso di lui è la stessa parola che è adoperata nel primo versetto, quando si dice che il Verbo è presso il Padre, è rivolto verso il Padre. Così anche qui Gesù è rivolto verso, si indirizza verso Giovanni. Il Figlio di Dio, colui che è pieno dell'amore, della grazia e della verità, che è sempre rivolto verso il Padre, proteso verso il Padre, è capace di essere proteso verso gli uomini. Può tenere lo stesso atteggiamento di amore anche verso l'uomo. Gesù viene verso Giovanni. Gesù ha questo atteggiamento di attenzione e di amore verso l'uomo. Ed allora Giovanni esplode in questa triplice esclamazione di sorpresa. 3 volte dice: ecco, ecco l'agnello, ecco colui, ecco colui. 3 volte questo ecco. Quindi anche il fatto che questa parola sia ripetuta per ben 3 volte indica proprio la grande la sorpresa e la gioia e la pienezza della missione di Giovanni. Giovanni può finalmente indicare chi è colui del quale parla, chi è colui per il quale lui è venuto al mondo. Ecco l'agnello di Dio. Che cosa vuol dire questa espressione? Questa espressione può trovare il suo significato dentro a tutta la storia della salvezza. L'agnello di Dio è l'agnello che è donato da Dio, l'agnello che finalmente è gradito a Dio. Ma la parola agnello risveglia nella coscienza di ogni ebreo i momenti fondamentali della storia del popolo. L'agnello è quel animale che viene ucciso nella notte della liberazione dall'Egitto. Quindi già la parola agnello risveglia il concetto di o l'idea della morte e della morte violenta. L'agnello viene ucciso. Ecco l'agnello di Dio. Il sangue di quest'agnello ucciso, messo sugli stipiti delle porte degli ebrei, salva le case degli ebrei dalla strage dei primogeniti. Quindi un sangue che salva, che libera. E con la carne di quest'agnello il popolo si nutre. Viene mangiata la carne dell'agnello, ma viene mangiata anche in un modo particolare, non dalle singole persone, ma da gruppi familiari, da gruppi di 10-12 persone. Quindi è una carne che nutre e nello stesso tempo unisce. Nutrendo, unisce. Forma comunità, forma popolo. Forma, alimenta la comunione. Quindi questa immagine dell'agnello è un'immagine molto espressiva. Ricorda, potrete leggervelo se volete, il capitolo 12 del libro dell'Esodo, a partire dal versetto 5. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre, lo serverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea, la comunità di Israele, lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case in cui lo dovranno mangiare. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, la mangeranno con asini e con erbe amare. Il sangue che libera, la carne che nutre, sangue che difende, carne che unisce e forma comunione. Ecco l'agnello. E l'agnello di cui parla Giovanni Battista è un agnello di Dio, che viene donato da Dio, è un dono. Non sono gli uomini a procurarselo, è un dono di Dio. È l'agnello che permette al popolo di avviarsi verso la terra promessa. L'agnello che permette al popolo di avviarsi verso la festa definitiva, verso la libertà e la gioia. Ma questa immagine dell'agnello ricorda anche altre parole, le profezie di Isaia, di Geremia, le quali, sviluppando ancora il concetto di questo agnello che libera il popolo, portano avanti il discorso, cioè fanno vedere come questo agnello libera anche dal peccato del popolo, non solo quindi da nemici esterni, da oppressori esterni, come potevano essere gli egiziani per il popolo quando era in Egitto, ma anche da nemici ed oppressori interni all'uomo stesso, al popolo stesso, che è il peccato. E allora una profezia molto ampia è quella di Isaia al capitolo 53. Va un po' a tutto il capitolo, ma in particolare dal versetto 5 in poi. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi sposatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua sorte, si fu eliminato dalla terra dei viventi. Per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà a se stesso in espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità. Perciò io vi darò in premio le moltitudini, dei potenti farà bottino, perché ha consegnato se stesso alla morte. È stato annoverato fra gli empi, mentre gli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori. Ho letto fino al versetto 12 compreso. Questa profezia di Isaia mostra vari aspetti che l'immagine dell'agnello può esprimere. La sua innocenza, la sua bontà, il suo silenzio, il fatto che l'ingiustizia e l'oppressione si abbattono su di lui, che il fatto che egli offre liberamente, volontariamente se stesso. Esprime questa profezia anche con molta chiarezza la situazione in cui verrà a trovarsi di essere messo a morte, anzi, egli consegna se stesso alla morte. E che in questo suo consegnarsi e offrirsi alla morte porta e porta via quindi il peccato di molti, e lo porta via non con rancore per i peccatori, ma con amore per i peccatori. Intercedeva per i peccatori. La sua vita è a favore dei peccatori, proprio nel mentre porta il loro peccato. Ora, tutto questo tutta questa profezia di Isaia, completata da altre profezie di Geremia 11-19 e probabilmente altre ancora, anche nei Salmi ci sono degli accenni. Ecco, tutto questo è espresso, sintetizzato da Giovanni Battista con una frase: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Quindi questa persona che viene verso Giovanni e che si chiama Gesù è una persona importante, indispensabile agli uomini, indispensabile al popolo di Dio, perché è lui che lo unisce, che lo nutre, che lo libera, che lo solleva, che lo rende gradito a Dio, perché toglie il peccato. Ora la missione di quest'agnello non è soltanto per il popolo, ma per il mondo. Toglie il peccato del mondo. Quindi non solo il popolo ebreo viene messo in relazione di amore col Padre, di confidenza, di armonia, ma tutto il mondo riceve questo dono, questa possibilità. Ecco l'agnello di Dio, è l'agnello pasquale. Ed è l'agnello che sostituisce l'uomo nella morte, nel castigo. Il castigo del peccato dovrebbe abbattersi sul peccatore, e invece il castigo del peccato si abbatte sull'agnello. Così era significato anche una volta all'anno nella festa dell'espiazione, mi pare, quando un agnello veniva caricato dei peccati del popolo, simbolicamente, e spedito nel deserto. Ecco l'agnello di Dio. È Gesù che compie tutte queste funzioni, che le riassume in sé e che le realizza una volta per sempre a favore di tutto il popolo e di tutto il mondo. Toglie il peccato del mondo. Questa parola togliere contiene l'idea di sollevare e di sollevare per portar via. Quindi si carica addosso. Il peccato del mondo pesa su di lui. Con la sua venuta, con la sua presenza, non esiste più peccato nel mondo. Naturalmente, quando la sua presenza sarà accolta, e da chi sarà accolta. Che cos'è il peccato del mondo? Qui Giovanni Battista non dice i peccati del mondo, ma dice il peccato del mondo. Quindi non sono delle azioni degli uomini, ma è una situazione, il peccato del mondo, è la situazione che tiene il mondo distante da Dio, la situazione che tiene il mondo in ribellione a Dio, in contrasto con Dio. Quindi è una situazione di orgoglio, di superbia, di rifiuto, che provoca in colui che la tiene questa situazione di orgoglio e di rifiuto di Dio, provoca in lui solitudine. L'uomo che rifiuta Dio è orfano, è senza papà, quindi senza significato, quindi senza eredità nel mondo, quindi senza gioia, senza speranza, senza identità. Quindi, ancora, è una situazione che obbliga l'uomo ad essere materialista. Una situazione che obbliga l'uomo ad accontentarsi della materia, delle cose, di quel che si vede, e gli impedisce di gioire nello spirito. Il peccato del mondo è questa tenebra che impedisce all'uomo di godere della propria vita. Tiene l'uomo nella tristezza, nella disperazione fondamentale. Il mondo, in quanto vuol far senza Dio, in quanto non vuole essere obbediente a Dio, si trova dentro questa situazione, dentro questo che chiamiamo peccato. L'agnello di Dio lo solleva questo, lo porta via. Quando Gesù viene accolto, ecco che si apre una luce, ecco che viene la speranza, ecco che viene la confidenza con Dio, la possibilità, la capacità di amare Dio, di essere in rapporto con Lui. Ecco, quando viene Gesù, quando Gesù è accolto in una persona, in un cuore, quel cuore scopre di avere un padre. Quindi sparisce la disperazione, sparisce la tenebra, sparisce la solitudine. Questa situazione che chiamiamo peccato viene dissolta come la nebbia, più fitta, come la tenebra ad apparire della luce. Il peccato del mondo non occupa più, non pesa più, non influisce più su quel cuore che accoglie Gesù e che lo accoglie come agnello di Dio, che lo accoglie, cioè, nella sua morte. Il peccato del mondo, questa tenebra, non influisce più su colui che accoglie il sangue e la carne dell'agnello. Colui che accetta di essere purificato dal sangue e di essere nutrito dalla carne e di essere riunito con fratelli da questo agnello. Il peccato del mondo non ha più influsso su quelli che accolgono l'agnello, dono di Dio, che è dato da Dio. Ecco colui del quale io dissi, Giovanni ripete la parola che aveva detto il giorno prima, ecco colui del quale io dissi, dopo di me viene un uomo che mi è passato avanti, perché era prima di me. Queste parole erano importanti, si vede, per Giovanni, quando aveva detto, viene dopo di me quello che era prima. Se le ripete anche oggi, sono parole importanti. È prima, ma viene dopo. È già presente, ma si fa conoscere dopo. Queste parole ci lasciano intuire come Gesù, il dono di Dio, deve essere atteso sempre. L'uomo deve stare sempre in atteggiamento di attesa. Anche se è sicuro, come siamo sicuri della presenza di Gesù, tuttavia ancora lo attendiamo. Perché? perché noi non siamo sicuri di noi stessi. Non siamo noi che ci salviamo, ma è Lui che ci salva. Quindi non è quello che noi abbiamo fatto ieri che ci salva. Non è quello che noi abbiamo fatto nella nostra vita fino a questo momento che ci salva. Non dobbiamo e non possiamo cadere nel pericolo in cui si sono fermati i farisei, i quali riposavano sulle proprie opere. Dato che noi l'abbiamo fatto, siamo salvi. No. Il cristiano, il figlio di Dio, nella nuova alleanza, non si fida mai, non si appoggia mai su quello che lui ha fatto, quindi su se stesso, sulle proprie realizzazioni, ma si appoggia solo e soltanto su Gesù, su colui che viene. Lui c'è prima di noi, eppure noi lo attendiamo, perché è Lui che ci salva. Quindi questo atteggiamento di attesa è quell'atteggiamento che ci tiene sempre vivi nel regno di Dio, che ci tiene sempre nella situazione che piace al Padre, che ci permette quindi di ricevere la salvezza, l'atteggiamento di attesa, perché questo atteggiamento ci rende insicuri di noi stessi, ci permette di non appoggiarci sulle nostre opere, su quello che noi abbiamo fatto. Quindi è un atteggiamento che elimina da noi l'orgoglio, la superbia, elimina da noi lo spirito farisaico di ipocrisia, ci rende, questo atteggiamento di attesa, ci rende sempre protesi, come il Figlio di Dio, il Verbo è sempre proteso verso il Padre, così noi siamo sempre protesi verso di Lui, verso colui che viene, lo attendiamo sempre. Quindi ancora questo atteggiamento di attesa ci distoglie dalla terra, da quello che abbiamo, da quello che siamo, ci distoglie per inserirci nella novità, in quello che viene dal cielo, che viene dall'alto. Eppure essendo noi sempre nell'attesa, siamo sempre in ritardo, perché Lui ci ha già preceduto. Quindi l'umiltà è l'atteggiamento che sta alla base di tutto. Questa piccolezza di accettare di arrivare sempre dopo, sempre in ritardo, di essere ultimi, di essere sempre preceduti dall'amore, dal dono di Dio. Dopo di me viene uno che mi è passato avanti, perché era prima di me. Io non lo conoscevo. Il giorno prima Giovanni aveva detto che voi non lo conoscete ai giudei, nel senso voi non lo volete, non lo amate, non lo attendete. Ma qui egli ammette anche: io non lo conoscevo. Ma nel senso, io non sapevo chi era, io non lo conoscevo. Ci sentiamo l'umiltà di Giovanni, ma anche la certezza che quest'uno che viene, che Gesù, quindi viene proprio da Dio. Non lo ha scelto Giovanni, non sono le vedute umane che lo scelgono, non è frutto di ricerca dell'uomo, ma è sempre dono di Dio. Io non lo conoscevo. Per cui Gesù potrà dire ai discepoli: non voi avete scelto me. Non siete stati voi a fare una ricerca e giungere alla conclusione che io sono adatto per voi, ma io ho scelto voi. Non lo conoscevo. Questa parola detta da Giovanni può farci ricordare anche un episodio della scrittura. Samuele era andato in cerca per l'incarico di Dio del nuovo re di Israele da consacrare. Samuele non lo conosceva. Samuele ha fatto le sue ricerche, ma ha visto che il primo dei figli di Jesse non era lui scelto da Dio. Il secondo, benché di bell'aspetto e robusto, Samuele pensava fosse lui. No, non è l'uomo che sceglie, non è l'uomo che conosce, e nessuno dei sette figli di Jesse era quello scelto da Dio. Sono qui tutti i giovani? Chiede Samuele. Rimane ancora più piccolo, risponde il padre, che è con le pecore. Proprio quello che nessuno pensa possa essere, è lui che Dio ha scelto. Samuele non lo conosceva, ed era lui che Dio ha scelto e che gli ha indicato come re. Giovanni Battista non dice: non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare con acqua perché lui fosse fatto conoscere a Israele. L'uomo non è capace di immaginarsi come deve essere Dio, e quindi nemmeno come deve essere colui che ci rappresenta Dio, che è il dono di Dio. È proibito farsi delle immagini, per cui il dono di Dio sarà sempre una sorpresa, e anche per Giovanni Battista è una sorpresa. Sono venuto perché lui fosse manifestato. Da chi? Chi lo manifesta? È il Padre che lo manifesta. E il battesimo di Giovanni è un aiuto quindi a Dio perché possa essere manifestato, e può essere manifestato solo quando ci sono degli uomini disposti ad amare. A chi mi ama mi manifesterò, dirà Gesù più avanti. Quindi il battesimo di Giovanni, un battesimo con acqua, è un rito, un modo che aiuta gli uomini a entrare in un atteggiamento di attesa e di amore a Dio, con umiltà, con l'umiltà di chi dice: io non so come è il dono di Dio. E allora a questo, a chi si accosta con questa umiltà, può essere manifestato il dono di Dio. Giovanni rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere. Non viene raccontato nel Vangelo di Giovanni l'episodio del battesimo di Gesù e dello Spirito che scende, però Giovanni dà la sua testimonianza. Ho visto, quindi sono sicuro. Lo Spirito scendere come colomba dal cielo. Lo Spirito scende dal cielo. Anche questa espressione ci riporta a considerare alcune profezie. Isaia: su di lui si poserà lo Spirito del Signore, Spirito di sapienza, di intelletto, di consiglio, di fortezza, eccetera. Ho posto il mio Spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni. Lo Spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con unzione, mi ha mandato a portare buona notizia ai poveri, consolazione, eccetera. Isaia 11, 2, 42, 1, 61, 1. Ho visto lo Spirito scendere, quindi queste profezie si stanno realizzando, si realizzano, sono realizzate da Lui, da Gesù. Scendere come colomba, la colomba scende sul suo nido. Quindi lo Spirito che scende su Gesù, visto da Giovanni, è la certezza che il luogo, l'abitazione, è lo Spirito di Dio, quindi della vita di Dio, della grazia e della verità, il luogo di abitazione, dove si può trovare sempre la vita di Dio, lo Spirito di Dio, è Gesù. È la persona di Gesù, è quest'uomo. Lo Spirito che scende può ricordare pure qualche altro passo della Scrittura, dove è detto, per esempio, all'inizio, in Genesi, che lo Spirito di Dio aleggia sulle acque. Non è nominata la colomba, ma sono nominate le ali. Aleggia sulle acque. Lo Spirito di Dio è lo Spirito che forma, che dà forma alla creazione, che rende la creazione così come Dio la vuole. Lo Spirito di Dio ora scende su Gesù, è sceso su Gesù. È Lui, l'uomo creato secondo Dio nella giustizia e nella santità della verità, come dirà San Paolo. Ancora la colomba può ricordare quella colomba che è stata mandata da Noè fuori dall'arca e che è tornata con l'annuncio che la terra è di nuovo abitabile dall'uomo. La colomba è tornata con ramoscello vivo, segno che c'è di nuovo vita sulla terra, che l'uomo può ancora vivere sulla terra. Ora la colomba si posa su Gesù, segno che con Gesù la terra può essere abitabile, che con Gesù c'è vita sulla terra. E rimanere su di Lui, questa colomba rimane, si posa e resta su di Lui. Era già stato detto anche di Davide, lo Spirito del Signore si posò su Davide da quel giorno in poi. Non solo quindi per un momento, come per Saul, ma su Davide si posò da quel giorno in poi. Qui lo Spirito rimane su Gesù. Quindi Gesù è il nuovo Davide, è il vero re per il popolo di Israele. Così è manifestato ad Israele come il suo nuovo, vero, definitivo re. Ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di Lui. Quindi non solo lo Spirito abita in Lui, ma è anche su di Lui, quindi si può vedere, è manifestato agli altri come la dimora dello Spirito, come il luogo di Dio, quindi come il nuovo Tempio, come si vedrà anche più avanti. ripete Giovanni, io non lo conoscevo, ma colui che mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva detto: l'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. Chi è che ha mandato Giovanni a battezzare con acqua? Può essere solo Dio, perché dato il significato che aveva il battesimo di aiutare l'uomo a riscoprire nuove dimensioni di vita con Dio, di rapporto con Lui, può essere solo Dio che dà questo incarico. Quello mi disse: su chi vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. Quindi Giovanni non fa attenzione a leggi, a norme, a regole, ma fa attenzione alle persone, perché c'è una persona su cui scende lo Spirito e rimane, ed è questa persona che battezza nello Spirito Santo. E Giovanni finalmente l'ha vista, è Gesù. L'uomo su cui scende e rimane lo Spirito, quello battezzalo nello Spirito Santo, cioè quello si trasforma gli uomini dal di dentro. Lo Spirito, secondo le profezie, trasformava il cuore di pietra in cuore di carne, faceva diventare l'uomo un amico di Dio, uno che porta in sé lo Spirito di Dio. Quindi colui che battezza nello Spirito Santo è l'uomo che trasforma gli uomini, perché li mette in relazione nuova con Dio, intima, profonda, fa abitare Dio dentro di loro. Tanto che non hanno più bisogno di essere istruiti dall'esterno, perché lo Spirito stesso istruisce dall'interno e fa conoscere la volontà di Dio. Quindi l'uomo che battezza in Spirito Santo dà una nuova identità all'uomo, perché lo finalmente gli fa scoprire la propria figliolanza. Gli fa scoprire all'uomo che non è più orfano, che non è un abbandonato, che non deve cercare in se stesso qualcosa, ma che trova tutto, trova la propria vita nel Padre, in Dio. Qui è da notare anche come Giovanni Battista e quindi Giovanni Evangelista usano la parola Spirito, con l'articolo e senza articolo. Lo Spirito che scende e rimane su Gesù ha l'articolo, è lo Spirito, quindi la pienezza, la persona, diremo noi, dello Spirito Santo, la pienezza della vita di Dio. Quando viene dato agli uomini è senza articolo, è Spirito. Quindi è una partecipazione, perché l'uomo, noi, possiamo ricevere partecipazione allo Spirito Santo, ma la pienezza è in Gesù. Noi possiamo partecipare alla pienezza dello Spirito che c'è, che rimane in Gesù. Ancora quando l'Evangelista parla dello Spirito che è in Gesù, lo chiama semplicemente Spirito. E quando lo Spirito viene in noi, lo chiama Spirito Santo. Perché questo? Perché in Gesù lo Spirito sente e abita e non ha bisogno di purificarlo, perché Gesù è il dono di Dio, è senza peccato, non ha bisogno di essere purificato. Quindi Gesù possiede la pienezza dello Spirito proprio perché gli appartiene. Quando viene in noi lo Spirito, ci trova immersi nelle cose della terra, ci trova egoisti, ci trova nella tenebra, nel peccato. Quindi lo Spirito in noi agisce anzitutto come santificatore per portarci fuori dalla tenebra, dal peccato, dalla situazione di egoismo e di rifiuto e di ribellione in cui ci troviamo. Perciò in noi lo Spirito compie una missione che è quella del santificatore. E allora per noi si chiamerà sempre Spirito Santo, cioè la parola santo indica che è fuori dalla terra e quindi ci dà una dimensione nuova, la dimensione divina. Deve sempre agire come purificatore lo Spirito di Dio in noi. Quindi noi, per noi, lo chiameremo sempre Spirito Santo. Perché in noi possono esserci anche altri spiriti che non sono santi. E allora lui deve essere identificato come colui che ci fa, che ci rende santi, che ci porta nella dimensione di Dio. Mentre in Gesù lo Spirito è unico, è lo Spirito di Dio, non ci sono in lui altri spiriti che non siano santi. Che cosa vuol dire ancora questo battezzare nello Spirito Santo? È la stessa cosa che era espressa sempre da Giovanni il Battista prima con l'espressione toglie il peccato del mondo. Cioè chi è battezzato nello Spirito Santo, chi riceve questa purificazione dello Spirito Santo, non ha più in sé il peccato del mondo. Non è più nella situazione in cui si trova il mondo ribelle, senza amore, senza Dio. Chi è battezzato nello Spirito Santo entra nella luce, non è più nella tenebra del mondo. Quindi in fondo queste due espressioni dicono la stessa cosa, vista da due punti diversi. Toglie il peccato del mondo, battezza nello Spirito Santo. L'effetto è sempre quello, entra in comunione di vita con Dio. Mette l'uomo, questo agnello di Dio, la persona di Gesù, mette l'uomo in comunione di vita con Dio. E io ho visto e ho reso testimonianza che questo è il Figlio di Dio. Ho visto, quindi è sicuro Giovanni. E ho reso testimonianza, la mia sicurezza ve la trasmetto, l'ho trasmessa, che questo è il Figlio di Dio, cioè che questo ha la stessa vita di Dio. Che questo esiste perché Dio è Padre. Quindi se questo è il Figlio di Dio, è anche colui che fa conoscere Dio come papà, come amore. È il testimone qualificato di Dio, perché ne incarna tutto l'amore. È testimone con la vita, prima che con le parole. Perché se lui è il Figlio di Dio, porta in sé tutto l'amore di Dio, la luce di Dio. Chi lo vede quindi, vede Dio. è testimone con la sua presenza di Dio, è il figlio di Dio. Rileggendo questo brano possiamo semplicemente farci contemplatori. E ho reso testimonianza che questi è il figlio di Dio. Ho visto, quindi è sicuro Giovanni. E ho reso testimonianza, la mia sicurezza ve la trasmetto, l'ho trasmessa, che questi è il figlio di Dio, cioè che questi ha la stessa vita di Dio, che questi esiste perché Dio è padre. Quindi se questi è il figlio di Dio, è anche colui che fa conoscere Dio come papà, come amore. È il testimone qualificato di Dio, perché ne incarna tutto l'amore. È testimone con la vita, prima che con le parole. Perché se lui è il figlio di Dio, porta in sé tutto l'amore di Dio, la luce di Dio. Chi lo vede, quindi, vede Dio. È testimone con la sua presenza di Dio, è il figlio di Dio. Rileggendo questo brano possiamo semplicemente farci contemplatori di Gesù. Siamo in contemplazione di Lui. Guardatelo come agnello di Dio. Guardatelo come colui su cui si posa lo Spirito. Guardatelo come il nuovo Davide, il re, la vera guida del popolo. Guardatelo come colui che battezza nello Spirito Santo e finalmente come figlio di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.